Andiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Maelli non c'è, si vede che è uscita a questo punto. Modifica degli articoli 16, 21 e 23 dello statuto di ASIL S.p.A. Chi illustra? Allora do la parola al vice sindaco. Alla parola.
Scusate un secondo. Sarai tu, no? No, la delibera. Mi manca la delibera. Scusate, molto brevemente, si tratta in maniera sostanziale di una modifica normativa agli articoli 16, 21 e 23 dello statuto di ASIL, la società nella quale partecipiamo in quota in qualità di soci a maggioranza relativa. In particolare le previsioni sono legate alla necessità di adeguare lo statuto alle previsioni, alle normative di legge che impongono il rispetto dei principi della rappresentanza del genere meno rappresentato e quelli che sono individuati dal decreto legge 6 luglio 2012 numero 95 convertiti dalla legge 135 del 7 agosto 2012 in tema di disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché il rafforzamento del sistema patrimoniale delle imprese del settore bancario. In particolare la proposta di ASIL del Consiglio di amministrazione di ASIL per modifica dello statuto è quella di inserire, così come previsto dalla norma recentemente entrata in vigore il 28 gennaio 2013, la norma è il DPR 30 novembre 2012, l'inserimento nel proprio statuto delle previsioni sia per quanto riguarda i componenti del Consiglio di amministrazione che per quanto riguarda il collegio sindacali del rispetto, come dicevo, del genere meno rappresentato, che deve vedere almeno un terzo dei suoi componenti in entrambi gli organi societari. C'è un richiamo generico, questo credo che sia un'indicazione corretta da parte del Consiglio di amministrazione di ASIL, alla normativa relativa alle modalità di nomina dei consiglieri di amministrazione. Ricordo che la norma che ho prima citato prevede una modifica sostanziale che noi abbiamo già applicato per quanto riguarda ASME, individuando un amministratore unico. La ragione è che il rinnovo dei consigli di amministrazione in scadenza deve soggiacere a specifiche regole che prevedono la partecipazione in quota maggioritaria di dipendenti dell'amministrazione titolari della partecipazione, quindi di dipendenti pubblici. Da questo punto di vista rimane la facoltà, ripeto, della nomina di un amministratore unico. Nel caso in cui si propendesse invece per la nomina di un consiglio di amministrazione che può essere da 3 a 5 membri, i componenti devono essere in quota maggioritaria, quindi in caso di 3, 2 dipendenti pubblici, in caso di 5, 3 dipendenti pubblici, come dicevo, appartenenti all'amministrazione titolare del diritto di partecipazione. Una indicazione anche in riferimento alle alcune anticipazioni che sono state riportate dalla stampa riguardo alla composizione: questa è una modifica statutaria e quindi non è ancora prevista la modalità di nomina che è riservata all'Assemblea. È certo che dovremo nelle modalità di nomina in ASIL rispettare questi criteri e quindi individuare almeno 3 dipendenti delle società, delle amministrazioni che partecipano ad ASIL per nominarli all'interno del Consiglio di amministrazione e rispettare il criterio di genere che vi ho prima indicato. Sarà facoltà dell'amministrazione, dell'Assemblea a decidere il numero degli amministratori. Francamente ritengo che per quanto riguarda ASIL il numero di 5 amministratori, come la norma prevede, tra l'altro, prevedendo che il numero di 5 possa essere mantenuto in presenza di particolari necessità, sia giustificabile di fronte al fatto che il numero dei 5 amministratori è in rappresentanza delle 5 zone di captazione del servizio di raccolta delle acque reflue, e quindi si possa in questo modo, per ogni zona di raccolta, avere un consigliere all'interno del consiglio di amministrazione che rappresenti la zona dove il servizio viene svolto. È evidente comunque sia che l'applicazione della norma che in precedenza vi indicavo comporterà, in linea generale, inteso come pubblica amministrazione, un risparmio consistente, in quanto i 3 dipendenti che saranno nominati dovranno comunque corrispondere l'emolumento che dovesse essere riconosciuto loro all'amministrazione di appartenenza, e in modo tale da di fatto non rappresentare un costo generale per l'amministrazione. Da ultimo, troverete nella delibera una richiesta espressa dalla quasi totalità dei sindaci, nell'assemblea che abbiamo svolto prima della presentazione di questa modifica, che è quella che è una lamentela anche abbastanza decisa da parte di tutti i sindaci per l'applicazione di questa norma, in quanto si ritiene che sia in grado di pregiudicare in particolare i comuni di piccole, medio-piccole dimensioni, che hanno oggettiva difficoltà nell'individuare al proprio interno dipendenti in grado di assumere funzioni come quelle che all'interno di una società che opera nell'ambito delle attività ambientali è necessario assumere con competenze, anche, devo dire, con responsabilità che possono anche arrivare a coinvolgere la sfera personale e penale, come è accaduto purtroppo in passato per alcuni presidenti del Consiglio di Amministrazione di ASIL. Sono a vostra disposizione in ogni caso per ogni ulteriore approfondimento del tema.
Grazie Vice Sindaco. A riguardo si è espressa la Conferenza Capigruppo del 18 marzo 2013. Il Presidente del Consiglio passa quindi all'esame del primo punto dell'ordine del giorno relativo all'esame della deliberazione d'oggetto. Modifica degli articoli 16, 21 e 23 dello Statuto ASIL S.P.A. Lascia la parola al Segretario Generale. Il Segretario, Dottor Dell'Olio, spiega che tutti gli enti dovranno adottare la delibera relativa alla modifica dello Statuto a seguito del cambio della normativa. In delibera viene proposto di approvare la scelta di mantenere in 5 il numero di consiglieri di amministrazione. Il capogruppo spagnolo si dichiara favorevole all'adeguamento dello statuto a normativa, mentre sulla specificazione in delibera di mantenere in 5 il numero di consiglieri di amministrazione si riserva di esprimere un giudizio per poter valutare il motivo. Anche il capogruppo Rivolta chiede il motivo per il quale si è deciso il numero di 5 componenti e si astiene dal voto. Quindi favorevoli Campagna, Quaro, Barofini e il Presidente del Consiglio. Questo è il quanto. Aperta la discussione. Consigliere Spagnolo.
No, mi preme molto un passaggio, quello relativo al numero dei componenti e al compenso. Due cosette per capire meglio. I componenti devono essere dipendenti pubblici o componenti del Consiglio Comunale? Dipendenti deve essere.
Di pubblici. Delle 3 amministrazioni partecipanti.
Ecco, questo non mi era chiaro questo prima. E quindi società. Questi 3 soggetti non ricevono un compenso, o meglio, lo riceve l'amministrazione o non lo ricevono affatto, questo passaggio qua. Cioè il compenso, l'indennità per questi componenti.
La norma dice.
Fermo un minuto, Vice Sindaco. Facciamo tutte le domande, così poi dopo risponde. Ok.
Allora, la norma dice: i dipendenti della società controllante hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio e alla società di appartenenza, ove siano tali. In sostanza, i concetti che la norma indica sono questi. No, non percepiscono nulla, è una delle difficoltà, è questa, nel senso che, come dicevo prima, siamo chiamati a individuare dei consiglieri di amministrazione che siano dipendenti pubblici, che sono chiamati a svolgere attività di incarico in consiglio di amministrazione, quindi sottoposto a responsabilità diverse per le quali svolgono il proprio lavoro. E ripeto, qua stiamo trattando di una società di depurazione di reflui e quindi con responsabilità che derivano anche dall'applicazione delle norme penali in caso di sforamento, che sono in capo in primo luogo al Presidente, questo è vero, ma in linea teorica comunque possono coinvolgere anche altri amministratori, e da questo punto di vista i soggetti che ne fanno parte non percepiscono nulla. C'è un vantaggio oggettivamente, che è quello di poter, ove venga riconosciuto nel monumento a proprio favore, che questo monumento sia introitato dall'amministrazione di appartenenza e venga a costituire fondo economico di trattamento per i dipendenti del comune di appartenenza. Però a chi svolge l'attività in realtà non viene riconosciuto nulla. E questo evidentemente è un problema, come è un problema il fatto che, parlando nell'ambito dell'assemblea ASIL, siamo l'unico comune probabilmente che ha dei dirigenti che sono la funzione che più facilmente può avere cognizione in grado di poter consentire la partecipazione all'interno del Consiglio di amministrazione. In più, se consideriamo che a questo aspetto si associa quello del rispetto del genere, i calcoli e le simulazioni che sono state fatte dal Consiglio di amministrazione sono qualcosa di veramente complicato, perché dobbiamo rispettare due parametri che associati fanno sì che sia veramente difficile poter individuare figure che compongono il Consiglio di amministrazione. E poi finisco, il problema di ASIL è quello di una rappresentanza, come dicevo, che rispetta un principio che è quello delle zone territoriali. Quindi ogni zona viene rappresentata da un consigliere, le zone in cui, sin dalla sua costituzione, ASIL ha suddiviso l'ambito di propria operatività, sono cinque, una è addirittura in un'altra provincia, che è la provincia di Lecco. Chiaro che l'ipotesi di diminuire il numero del consiglio di amministrazione significa privare la rappresentanza una di queste zone, e questo evidentemente è un'ulteriore conseguenza. Un'ulteriore criticità che potrebbe prodursi da una modifica delle modalità di nomina, che si accompagna d'altra parte a quello che ho indicato prima, di trovare in quelle amministrazioni qualcuno disposto a farsi carico di questa attività. Scusate, da ultimo, il risparmio in ogni caso c'è in linea complessiva nella pubblica amministrazione, perché quei prima cinque componenti di consiglio di amministrazione che, se tutti esterni, ove non amministratori, e in ASIL ce n'è uno di amministratore che è l'architetto Riva, che non percepisce nulla, gli altri quattro amministratori avevano comunque degli emolumenti. Adesso invece i retribuibili da esterni saranno esclusivamente due, quindi comunque su cinque componenti, tre in ogni caso, con questi limiti, non potranno essere retribuiti.
Consigliere Rivolta, poi consigliere Ghioni.
Allora, come abbiamo visto in Commissione Capigruppo, effettivamente gli adeguamenti che vengono posti sono quelli per legge. Una normativa che ancora una volta, secondo me, evidenzia dei punti di confusione. Perché se è sacrosanto, per esempio, il discorso del genere comunque rappresentato, evidentemente va benissimo, però poi con i requisiti incrociati diventa un po' complicato, anche perché conoscendo anche i dipendenti pubblici, perché si dovrebbero prendere la briga di avere delle responsabilità senza avere, cioè, un amministratore, un consigliere comunale lo può fare per scelta. Il dipendente comunale è abituato a ragionare in un altro modo, quindi secondo me forse un correttivo alla normativa andrà fatto. Ciò nonostante, però, Qualche perplessità sul discorso della rappresentanza territoriale che faceva vice sindaco, tutto sommato secondo me è superabile, e quindi ritorno alle perplessità che avevamo in conferenza capigruppo sul numero di 5 anziché 3, perché è sì una società con delle procedure complesse, ci sono due province, però ci sono realtà ben più grosse, ben più complicate, che sono governate da una triade anziché da cinque persone, anche perché sappiamo, pur essendoci anche il coinvolgimento e la responsabilità dei consiglieri, però è soprattutto il presidente che fa capo al presidente la responsabilità maggiore. Quindi sinceramente, se nulla ci sarebbe da dire sugli adeguamenti di legge, mi rimangono le perplessità che ho già espresso in conferenza capigruppo.
Consigliere Ghioni.
Grazie Presidente. Io volevo capire un po' meglio la cosa. Allora, i dipendenti pubblici, la nuova normativa dice che i dipendenti pubblici devono, cioè, perché sono 3 su 5? Questo è, come li avete computati, cioè, da questo punto di vista?
Lo dice la norma, la maggioranza.
Lo dice la norma, 3, la maggioranza dice, no, perché non è scritto nella, la maggioranza deve essere composta da dipendenti. Beh, ma se i comuni, se è l'unico comune che può avere un dipendente formato e competente per fare questa cosa, è il comune di Erba, noi rischiamo di andare a nominare membri di un consiglio di amministrazione dei dipendenti che non sono, cioè non hanno titolo di competenza, non hanno domanda, è una domanda che faccio. Cioè, il discorso, perché se l'obiettivo è quello di, oltre ovviamente alla ratio della norma che va a incidere sull'onestà dei membri, no? Perché io penso che poi alla fine, all'origine di questa norma ci sia il discorso della corruzione, di tutte queste cose che sono venute fuori nel... Però se l'obiettivo è anche, e deve essere anche quello, di dare operatività, competenza, incisività nell'azione del Consiglio di amministrazione, poi ci ritroviamo con dei membri che non hanno la preparazione, la formazione, la competenza, non otteniamo nemmeno quell'obiettivo. Allora torna al discorso che faceva prima il consigliere Rivolta, che secondo me a quel punto qui la rappresentanza territoriale lascia un po' il tempo che trova, e allora valeva forse la pena di farne 3 addirittura anziché 5. Anche perché, aggiungo, mi sto chiedendo che fine abbia fatto poi l'ATO, per esempio. Perché se l'ATO un giorno, che sarà prossimo, sarà lontano, non lo so, dovesse trovare attuazione, è chiaro che le competenze del Consiglio di amministrazione di ASIL si ridurranno alla mera gestione, no? Ammesso e non concesso che questo avvenga. E a maggior ragione allora forse la scelta più logica era quella di nominarne 3 e di chiudere il discorso. Sono un po' perplesso su questa... Anche perché oggettivamente la legge, pur avendo degli obiettivi assolutamente condivisibili, è poco praticabile, poco applicabile, poco percorribile.
Io condivido, ma il fatto è che l'abbiamo condiviso tutti questa indicazione, al punto che ci sono state addirittura delle proposte di violare la legge da parte di alcuni consiglieri, che sono state però oggetto di una valutazione da parte dell'Assemblea, su richiesta appunto in particolare di alcuni gruppi, sulle conseguenze che questo avrebbe prodotto. Le conseguenze sono pesantissime, perché se la legge viene violata, comunque sia, c'è un potere da parte dell'autorità di governo di sciogliere i consigli di amministrazione e di mandare comunque un commissario. Quindi la norma non si può violare, e non è tra l'altro nostra abitudine violare norme ancorché non siano condivise. Certo che la norma, che tra l'altro ha un presupposto molto più banale di quello che indicava il consigliere Ghioni, non è tanto un problema legato alla corruzione, è quanto semplicemente cercare di evitare di ottenere dei risparmi di spesa nell'ambito della pubblica amministrazione, perché magari sarebbe stato più comprensibile. In realtà non si arriva a quel grado di sfiducia. Probabilmente si cerca anche di evitare un concetto molto radicato, non credo in queste zone, ma forse in altre, quello che le partecipate sono comunque il rifugium peccatorum di gente che non sia stata eletta alle elezioni. In ASI, devo dire, il Consiglio di Amministrazione è molto qualificato, a partire dal Presidente, che è espressione di Erba, e ho sempre detto che la cosa ci fa molto piacere, che è un dottore commercialista e che è affiancato da figure professionali, alcune fortunatamente una è un dipendente pubblico e verrà confermato, molto probabilmente dipenderà dalla sua amministrazione, ma il problema è quello effettivamente di individuare gli altri soggetti. Quella che viene sottoposta non è la nostra proposta, cioè di questa amministrazione, è frutto di una delibera assembleare nella quale tutti i presenti, devo dire francamente, ero presente anch'io, ho condiviso la preoccupazione soprattutto dei comuni più piccoli a mantenere la rappresentanza, e soprattutto del ramo lecchese di ASI, perché questo avrebbe rotto degli equilibri interni che comunque sia, anche con queste difficoltà, ci hanno chiesto di mantenere. Tenete conto che quelli che evidentemente avrebbero avuto più facilità a mantenere la rappresentanza erano Erba, perché siamo la maggioranza relativa, e Merone, perché ospita gli impianti. Probabilmente Lecco, perché è un'altra provincia, la rappresentanza l'avrebbe persa l'ambito di Canzo, e non mi sembrava francamente, e quello di Albavilla, che non mi sembrava francamente opportuno per giudicare. Non so cosa verrà fuori dalle nomine, perché effettivamente le simulazioni che sono state fatte sono tali da mettere le mani ai capelli. È anche possibile ci sia una oggettiva difficoltà a reperire funzionari. Io non lo so come le altre amministrazioni potranno regolarsi. Di certo noi abbiamo funzionari, qualcuno l'ho già interpellato, per delicatezza non do indicazioni in questa sede riguardo alla disponibilità, mi è già stata data, però è chiaro che avendo già noi espresso il Presidente e intendendo riesprimerlo, perché a detta di tutti ha lavorato molto bene, avere anche un funzionario all'interno del Consiglio di Amministrazione significa pesare molto, e quindi lasceremo, credo, agli altri comuni valutare se questo peso sia giustificabile o meno, sempre che non ci siano altre alternative. Però al momento purtroppo la legge ci impone questa applicazione delle norme con qualche risparmio di spesa e enormi difficoltà che nessuno di noi condivide.
Consigliere Rivolta?
No, volevo tornare ancora sulla ratio proprio di questa legge. Secondo me nell'ultimo anno quello comunque in presenza del governo Monti sono state fatte delle scelte di taglio per il taglio, perché bisognava farlo, così come è stato messo, sono state messe tasse perché bisognava mettere le tasse, e solo adesso che poi ci vediamo ad applicare le norme ci rendiamo conto di tutti i limiti che queste hanno. Quindi in questo caso proprio i vincoli incrociati non garantiscono l'efficienza. Cioè, secondo me la ratio avrebbe dovuto essere certamente, capisco il discorso sulla corruzione, ma è un discorso di cultura che in questo paese non c'è, e non c'è soprattutto in alcune parti di questo paese. Quindi questo è un discorso gigantesco che difficilmente si riesce a rimettere nei binari giusti grazie a delle norme, ma soprattutto quello, il rischio che c'è è quello di non avere professionalità adeguate, cioè che sono le uniche cose che dovrebbero essere tenute in conto per il governo di aziende comunque complesse. Quindi noi abbiamo un presidente che comunque è un professionista che molti di noi conoscono, quindi preparato e tutto quanto, che è una garanzia. Però il rischio anche del personale, che comunque dei dirigenti alla fine, non è detto che un dirigente abbia quella competenza. Certo, si può mettere a studiare e può impararlo, però è veramente una norma che è stata fatta sotto una pressione mediatica e ripeto ancora una volta, io ho votato contro per convinzione e non solo per parte, ma vedo che non sta producendo, come non sta producendo la riforma Fornero gli effetti annunciati, come tantissimi altri provvedimenti che una maggioranza molto ampia è stata costretta ad approvare. Quindi le mie perplessità rimangono, e quindi proprio visto la difficoltà e per non mettere particolarmente in croce, propendo per un'astensione.
Ci sono altri interventi? Il microfono con sei volte, per favore, grazie. Nessuno? Allora chiudiamo gli interventi, dichiarazione di voto. Consigliere Spagnolo? Allora, scusate, sì. Se siete d'accordo, io voterei in due. Farei una prima votazione sullo statuto ASIL, così votiamo la modifica allo statuto, che è l'oggetto della delibera, e di delegare il sindaco suo rappresentante a partecipare all'assemblea straordinaria che verrà indetta per la modifica dello statuto della società ASIL S.p.A. E questa è una cosa. Poi io farei votare separatamente di approvare la scelta di mantenere in 5, così almeno tutti possiamo esprimerci, come abbiamo visto in capigruppo, il numero dei consigli di amministrazione di ASIL S.p.A. Se vi va bene, dividiamo le due. No, noi deliberiamo tre cose: due di modificare lo statuto e di delegare il sindaco a andare a partecipare per la modifica dello statuto, e l'altro punto è di approvare la scelta e mantenere il numero di 5 i consigli di amministrazione. Siccome abbiamo visto, scusate, che anche in capigruppo, però il consigliere Maelli era assente, c'era questa diversità di opinioni, andava bene la modifica ma non, e anche qui abbiamo appurato, se vi va bene dividerla in due la votazione. Va bene? Ok, consigliere Spagnolo?
Sì, concordo, anche perché così si può tenere distinta anche la differente motivazione. Prima di tutto, anche in capigruppo mi ero espresso in modo favorevole, il gruppo concorda sull'approvazione dello statuto. È assolutamente condivisibile che ci sia una rappresentanza, quindi anche la componente di genere. Si poteva fare meglio sicuramente, ma va bene, su quella votiamo in modo favorevole. Sull'altro aspetto anticipo questo, che le perplessità restano, ma sarebbero rimaste, anche se secondo me l'ASIL avesse scelto di si fosse fermato sul numero dei tre componenti, perché alla fine avremmo avuto la maggioranza di due funzionari e uno, il rappresentante, scelto dai comuni. Per cui alla fine, sostanzialmente, l'incidenza delle maggioranze elette in modo democratico nei diversi comuni sarebbe stata molto bassa, anzi addirittura più bassa. Allora, che senso ha avere anche le maggioranze nei diversi comuni e poi arrivare a scegliere da solo il presidente per delle logiche che non sempre si possono condividere nei consigli di amministrazione? La norma precedente parlava di 3 o 5 membri a scelta, ovviamente, dei soci. Ma è chiaro che in quel caso c'era una facoltà discrezionale con assunzione di responsabilità diretta degli amministratori e politica di chi li aveva scelti. In questo modo si è vincolati a scegliere dei funzionari, al di là del discorso delle competenze o no. Al di là di questo, perché si possono avere funzionari validi o meno. Certo, la cerchia è ristretta. Uno deve scegliere entro un certo numero, però viene limitata la capacità e l'autonomia di scelta di un gruppo di amministratori, che secondo me questa norma va in qualche modo a limitare. Quindi la ratio della norma personalmente non la condivido, e condivido tutte le perplessità. Avere scelto 5 componenti non era obbligatorio, si cerca di dare la rappresentanza, ma da quello che ho capito non è detto che si riesca a mantenere la rappresentanza dei 5 territori, per il fatto che i 5 territori interessati potrebbero non avere quelle competenze per farlo, per cui la questione resta davvero, davvero complessa. Su questo punto la scelta è oggettivamente difficile. Io ho apprezzato le spiegazioni, perché non mi era chiaro questo passaggio. La spiegazione è chiara, le perplessità restano, ma ovviamente per ragioni che sfuggono a questa assemblea sicuramente, per cui su questo punto noi ci asteniamo.
Grazie consigliere Spagnolo, ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Campagna.
Sì. Noi ringraziamo l'assessore Ghislanzoni per la relazione che ha fatto, per aver spiegato in maniera molto chiara quelle che potevano essere anche alcune perplessità. Condividiamo l'impostazione dello statuto, e quindi il nostro voto sarà favorevole.
Grazie consigliere Campagna, altre dichiarazioni di voto? No? Allora chiudiamo dichiarazione di voto, quindi facciamo la prima votazione. Votiamo di approvare la proposta di modifica allo statuto di ASL S.p.A. riportata in premessa narrativa, e di delegare il sindaco o suo rappresentante a partecipare all'assemblea straordinaria che verrà indetta per la modifica dello statuto della società ASL S.p.A. Favorevoli? Tutti a questo? No? No. Allora sono 11, 12, 13, 14. Astenuti? 2. Contrari? Nessuno. Andiamo a votare l'altro, che è approvare la scelta di mantenere in 5 unità il numero dei consiglieri di amministrazione di ASL S.p.A. Favorevoli? 11. Astenuti? 5. Contrari? Nessuno. Il Consiglio approva. Votiamo l'immediata eseguibilità di tutto. Favorevoli? Immediata eseguibilità? 11. Cosa fate voi? Sì? 12? 13? 14? Consiglio Spagnolo? Perfetto. Astenuti? 2. Contrari? Nessuno. Il Consiglio approva. Prima di andare via, il Consigliere Proserpio ci deve dire una parola.
Scusate, potevo farlo prima, era solo per dare visibilità a quel talloncino che vi ho consegnato all'inizio della seduta, che è questa edizione del concorso Premio Donna all'Ariana, che l'amministrazione sta portando avanti che la Camera di Commercio di Como sta portando avanti con la collaborazione dell'amministrazione comunale. Consiste nella valorizzazione dell'imprenditoria femminile nella nostra zona. Se avete qualche nominativo di persona che si è contraddistinta per una serie di motivi, soprattutto nell'ambito sociale e professionale, segnalatela attraverso il sito o il modulo disponibile presso il comitato stesso, da fare entro il 30 maggio 2013, e la premiazione avverrà il 19 giugno in uno dei mercoledì erbesi che sarà organizzato dall'amministrazione. Grazie.
Poi prima di andarvi, sì, mi dica consigliere Rivolta.
Allora, benissimo, io lancio sin d'ora come candidatura quella di Luisa Rovida De Santis, che mi sembra che nella nostra città possa essere considerata una persona che si sta dedicando a un'operazione culturale, ma lo sta facendo da manager. Un'altra cosa, volevo condividere con i colleghi del Consiglio Comunale, gli assessori. Dal 18 al 20 di aprile ci sarà presso l'Ario Fiere il Salone del Lavoro, che è Frame. È un'occasione non di poco conto, che vede un momento di incontro tra domanda, l'offerta e lavoro. Quindi è un salone che si rivolge a tutti coloro che cercano un lavoro, che sia il primo, che sia l'ultimo, che sia il terzo, insomma un lavoro. E ci saranno seminari, workshop, convegni all'interno di questo, e sarà fatta anche con Camere di Commercio. Ci sarà quindi la parte istituzionale, ma anche la parte delle imprese. Quindi direi che, visto il momento difficile economico e sociale, forse È bene che ci sia anche un sostegno molto forte anche da parte dell'amministrazione, che comunque so essere parte degli sponsor istituzionali, insomma.
Grazie consigliere, prima di andare via vi ricordo quindi domani alle 14:15 funerale Don Giovanni Foi, chiedo di partecipare e poi vi auguro a tutti una buona Pasqua, a voi e a tutte le vostre famiglie. Buonanotte, la seduta è chiusa.